va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Continuiamo un cammino che abbiamo iniziato settimana scorsa, il cammino di trovare del positivo nella cronaca, nelle persone, nei fatti, gli avvenimenti e quindi di riflesso anche nella nostra vita. Non è tutto così da buttare, come a volte sembrerebbe che le notizie che il telegiornale ci riporta, dopo una decina di fatti negativi, si ricorre a una così, a un'esperienza positiva. Già l'altra volta dicevo come Papa Francesco nel messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali diceva che siano i mezzi di comunicazione come il giornale, la televisione, il web, dovrebbero soprattutto per una umanità che è così schiacciata dalle guerre, da questa situazione dei nostri fratelli afghani, e in questa situazione il mettere il dito nella piaga, il cercare di cogliere tutte le sfumature di questa sofferenza, sarebbe invece meglio dire, come dice San Paolo, tutto coopera al bene. Allora il vedere che in certe situazioni che sembrerebbero negative c'è anche del positivo. E forse l'umanità ha bisogno di, in queste situazioni di grande sofferenza, di essere incoraggiata a vedere, a trovare, a vivere il positivo che c'è, anche in un dramma. E allora oggi presento alcune figure e direi di sacerdoti che sono stati uccisi in questi mesi, proprio perché sono persone che hanno aperto la loro casa, il loro cuore, e proprio da queste persone che sono state aiutate sono stati uccisi. Inizio con l'ultimo, quello che è avvenuto in Francia, un religioso monfortiano assassinato lo scorso 9 agosto da un immigrato irregolare affetto da instabilità psichica. E ci lascia questo padre Olivier, ci lascia uno straordinario esempio di vita donata per amore. Ecco il positivo, no? Il rifugiato ruandese Emmanuel Abisenga, rifugiato ruandese in Francia, è l'uomo che un anno fa aveva dato fuoco alla cattedrale di Nantes, di cui era il custode. Sofferente di gravi turbe psichiatriche, era uscito in libertà vigilata. Uno straniero dalla pelle nera, con una storia simile alle spalle, inseguito dalle sue allucinazioni, uno che spaventava magari anche chi per strada voleva fargli una carità. Un intoccabile, insomma, nella Francia sgomenta dal Covid. Tuttavia padre Olivier lo aveva accolto nella casa della congregazione, in Vandea, nella sua casa a dormire e a mangiare, aveva preso con sé questo ruandese ancora giovane che aveva 13 anni all'epoca del genocidio e chissà cosa in testa e nella memoria quando i suoi occhi d'improvviso si fecero vuoti. Padre Olivieri è stato assassinato ieri, il 9 agosto, da Bai Senga, nella casa in cui lo ospitava. Padre Olivieri aveva 60 anni, capelli grigi dietro gli occhiali, uno sguardo gentile. Era generoso e buono, confermano i suoi confratelli, e chi lo conosceva come il suo vescovo. Lo riteneva un padre generoso e buono. Anche il presidente Macron gli rende omaggio a nome della Francia intera. Ma ad aprire la porta e ad aspettare a cena quel nero inseguito dai suoi fantasmi, quell'intoccabile fino all'altro ieri, c'era solo padre Olivier con i suoi confratelli. Aveva messo in conto il sacerdote che la follia avesse la meglio, che l'ospite potesse rivoltarsi contro di lui. Ci chiediamo, probabilmente sì. Un missionario sessantenne non può essere ingenuo, ma non aveva esitato. Profugo, folle, pregiudicato, per padre Olivier proprio quel volto evitato da tutti era il volto con cui Cristo gli si presentava. Ha vissuto la sequela di Cristo fino alla fine, nell'accoglienza incondizionata di chiunque. Ha detto il presidente dei vescovi francesi, Monsignor Beaufort. Viene anche in mente, ne parleremo dopo, Don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso a Como l'anno scorso, in circostanze quasi identiche, da uno di cui faceva la carità, uno squilibrato cui pochi si avvicinavano, ucciso da uno fra le centinaia che ogni giorno accoglieva, che ogni sera inseguiva nell'ora in cui tutti ormai sono nelle loro case, inseguiva per offrire cibo, una coperta, un po' di caffè o tè caldo. E Papa Francesco ha ringraziato Dio per la sua testimonianza, per il martirio di questo testimone della carità verso i più poveri. E non gli è bastato, ha voluto incontrare i vecchi genitori di Don Roberto e ha baciato loro le mani di chi aveva donato un figlio così. Anche il sacerdote francese è caduto sotto i colpi di un uomo che aveva sfamato e abbracciato, uno che nessuno voleva. Nel clamore e nel timore del Covid, nella festa delle Olimpiadi, nella corsa alle vacanze, un angolo di silenzio per questo prete, capace di una misericordia che ricorda quella narrata da Hugo nei Miserabili. Sono testimonianze cristiane ancora profonde come ferite e che come ferite insanguinano. In Valdea questa volta, nei libri di scuola, ti ricordi, c'erano appena 10 righe dedicate ai massacri dei cattolici fedeli al Papa da parte dell'esercito della rivoluzione nell'anno 1793, un eccidio di uomini e donne e bambini. Chissà, ti domandi, quante ce ne saranno nei libri dei nostri nipoti sul genocidio del Ruanda. Singolare che in questo dramma del 2021 si intrecciano due regioni del mondo in cui la terra ancora nasconde gremite fosse comuni. La ferocia illuminata della rivoluzione, la ferocia primitiva degli Hutu contro i Tutsi, la Chiesa vittima di stragi, la Chiesa teatro di stragi. Chissà quell'Emmanuel a 13 anni cosa aveva visto. Storia di un prossimo e remoto passato. Ma la disperazione e la carità cristiana continuano a incontrarsi come inevitabilmente. La disperazione bussa e a volte ha la faccia che fa paura. Tuttavia qualcuno, come padre Olivier, ostinato apre la porta, senza fare domande, memore che Cristo si nasconde nel volto degli ultimi, e se poi la carità dovesse costare la vita, uomini di Dio come padre Oliviere, come Malgasini, lo mettono in conto, nel conto di una vita spesa fino in fondo. L'atteggiamento di padre Olivier ci ricorda le parole di Papa Francesco quando parla dell'accoglienza dei poveri, da realizzare non solo in termini materiali e di aiuto, ma come accoglienza della persona. E questa di padre Olivier è una bellissima testimonianza di carità, di bontà, di vera accoglienza, come è stato riconosciuto da varie voci, come ho detto anche dal presidente Macron. E l'ha riassunto efficacemente l'arcivescovo di Rouen, ha dato la sua vita per amore, un atteggiamento che si pone al di qua della politica, motivato dall'adesione a Cristo e al Vangelo, da una fede limpida e senza calcoli. Colpisce ancora la reazione dei confratelli di padre Olivier, che non è stata di dissociarsi dicendo se l'è cercata, ma di condivisione, di solidarietà nell'accogliere un immigrato in un contesto comunitario. La nostra tristezza è immensa, ha dichiarato padre Jean-Baptiste, ma nessuno di noi rimpiange per un solo istante di aver accolto tra noi Emmanuel. Un'ultima considerazione. Il carnefice Emmanuel era stato a sua volta una vittima. Come ricordavo prima, aveva visto da ragazzo il terribile massacro in Ruanda tra Hutu e Tutsi, rimanendone segnato a vita. L'orrore ha prodotto altro orrore, purtroppo. Quasi sempre dietro ai diseredati di oggi stanno dietro ingiustizie, soprusi, violenze patite. Questo certamente padre Oliviello aveva colto e aveva fatto posto nel suo cuore a una persona con una storia di sofferenza. Ne ha pagato il prezzo con la vita, lasciandoci però una testimonianza luminosa di un amore più grande. E questo è il positivo di questo dramma. Vorrei anche ricordare il sacrificio di Roberto, sacerdote di Como, Malgesini, un sacrificio d'amore, il suo, che spalanca la Chiesa, tutta la società, la possibilità di una straordinaria e inimmaginabile fecondità che tocca a noi tutti però sviluppare con determinato coraggio evangelico, perché il suo esempio non sia vano. Come Maria che nel Vangelo di Giovanni presenta mentre stava presso la croce di Gesù, così Don Roberto non è scappato davanti alle tante croci dei fratelli, non ha fatto grossi discorsi sui poveri, non li ha distinti tra buoni e meno buoni, tra i nostri e gli stranieri, tra cristiani e di altre confessioni, ma si è prodigato con amore in totale umiltà, senza clamore e senza riconoscimenti di sorta. Amava agire in sordina, quasi di nascosto, in piena discrezione. Egli riflette dentro il clima disumano che in questo periodo spesso respiriamo. Il segno vivo della tenerezza di Dio Padre, che vuole fare della Chiesa del suo Figlio un ambiente di misericordia, dei figli della Chiesa, degli umili suoi banditori e del mondo un luogo dove tutti si riconoscano fratelli. La fraternità è uno dei valori centrali del Magistero di Papa Francesco, alla quale ha voluto dedicare un'enciclica, Fratres Sumus, che ha firmato lo scorso 8 ottobre ad Assisi. Il sacrificio di Don Roberto, martire della carità e della misericordia come padre Olivier, è l'ultimo anello di una lunga catena di miti testimoni del Signore. appassionati annunciatori del Vangelo a servizio della dignità di ogni persona, che riempiono di luce il cammino della nostra vita, ma che anche ci interpellano a fondo e ci impegnano a proseguire l'azione come Chiesa, come società civile. Possiamo ricordare alcuni dei martiri, almeno della Chiesa italiana. Il cremasco a me caro, da poco beatificato, padre Alfredo Cremonesi, il beato Don Pino Puglisi, ucciso nel 93 a Palermo, Don Giuseppe Diana, ucciso dalla Camorra a Casal Principe nel 94, la laica Annalena Tonelli, che ha trovato la morte nel 2003 in Somalia, Don Renzo Beretta, ucciso nel 99 a Ponte Chiasso di Como, e potremmo dire l'indimenticata, a me veramente carissima, Suor Maria Laura Mainetti, che è stata beatificata a Chiavenna il 6 giugno. I cieli nuovi e la terra nuova, annunciati nel libro dell'Apocalisse, capovolgono la visione abitudinaria del mondo vecchio, fondato sulla violenza e sulla ricchezza, sul prevalere del potente e sul debole, sul predominio dei più astuti. Nei cieli nuovi e nella terra nuova vince la debolezza dell'amore, che sembra soffocato e che invece irrompe con una vitalità sempre nuova, perché dà spazio a tutti, fa ripartire il mondo a partire dagli ultimi, generando così l'auspicata cultura della misericordia. Tradire quest'ultima strumentalizzando quanto è accaduto e usandolo per la cultura dell'odio e della diffidenza sarebbe uccidere una seconda volta Don Roberto e tutti i martiri della carità. Il raccontare questo è cronaca positiva. Potremmo dire quelli che nessuno ama sono invece amati da diverse persone. Ne ho accennati alcuni, direi soprattutto Don Roberto Malgesini e padre Olivier, di cui ho tracciato così qualche indicazione della loro vita. Vorrei ora riportarne un altro, padre Amel, che qualche anno fa fu ucciso in parrocchia a Rouen mentre celebrava la messa. Oggi la Francia con Macron ricorda il suo martirio con una stele, priva però di simboli religiosi. Nei 10 comandamenti ci sono già tutti quei principi, afferma concentrata Rosaline, 77 anni davanti alla stele bronzea appena posata accanto alla chiesa di Saint-Étienne in Francia, a Rouen, in Normandia. Suo fratello maggiore, 85enne, padre Jacques Amel, celebrava la messa mattutina quando è stato aggredito nel 2017. Aggredito e trucidato sull'altare da due giovani jihadisti, inaugurata alla presenza del presidente Macron e dal premier di Francia, nel corso di una giornata segnata fin dal mattino da una celebrazione presieduta dall'arcivescovo di Rouen. La stele repubblicana per la pace e la fratellanza e in memoria di padre Jacques Amel mostra il profilo stilizzato del sacerdote in mezzo agli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La sorella Rosaline dice di non essere disturbata dall'assenza di simboli religiosi. La casa di suo fratello dista solo un centinaio di metri. Gli oggetti della vita quotidiana ancora al loro posto ispirano sempre quella semplicità con cui il sacerdote aveva intessuto per decenni relazioni, anche ben al di là della comunità parrocchiale. Dice la sorella: all'inizio faticavo persino a pregare, la sofferenza troppo grande, ma al ritorno da Roma, dove è stata ricevuta dal Papa, ho capito che potevo nuovamente partecipare all'Eucaristia senza sentirmi sconvolta. Mio fratello era penetrato da questa forza della passione, racconta, dicendosi ormai certa del senso del martirio. Da quel triste giorno si alza un appello per gli artigiani della pace di ogni popolo, rivolto ai credenti e ai non credenti, ai religiosi e ai laici, in nome di un Dio d'amore. Dopo una pausa, Rosalind precisa: la fede profonda di mio fratello è divenuto un fratello universale, invita ciascuno a colmare d'umanità ogni parola e ogni gesto. Si dichiara di non aver compreso immediatamente il senso profondo delle omelie pronunciate subito dopo la morte del fratello. Più facile le è risultato trovare la chiave del perdono. Rosalina è madre di 4 figli, ha deciso un giorno di contattare le madri dei 2 assassini morti a loro volta sotto i colpi delle forze antiterrorismo. La mia sofferenza è immensa, ma non vorrei portare la loro. Ho provato il bisogno di applicare questa benda sopra il mio dolore. Ormai siamo legate. Ma il coraggio è giunto pure imitando il fratello. Quando pensava alla passione pronunciava sempre le parole di Cristo crocifisso: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Credo sia stato il suo ultimo pensiero. Per la donna, la sorella di padre Amel, anche il ricordo di un'altra lezione è ormai un unguento interiore. Mio fratello condivideva molto con i musulmani di qui, soprattutto un'amicizia sincera. Adesso, con la grazia dello Spirito Santo, spero che questa apertura possa crescere ancora, dice Rosalind, la sorella. Nella navata della chiesa dove il sacerdote è stato assassinato fra storiche volte di pietra e di legno, risaltano le stazioni di argilla in rilievo della Via Crucis, sotto una schiera di vetrate policrome sormontate da cuori. Ma in fondo c'è ormai pure un dipinto d'olio che mostra padre Jacques di profilo con un'aureola sul capo. Realizzato da un credente musulmano, il quadro riempie d'emozione Rosalind. Mi sento a mio agio accanto a quel dipinto, che infonde grazia e un messaggio semplice. L'Islam non è violenza, ma invoca un Dio che traccia un cammino d'amore e perdono. Il comune di Saint-Étienne-du-Rouvray è un comune multiculturale, retto da una giunta comunista. Un anno fa molti temevano che il dramma del 26 luglio, giunto appena 12 giorni dopo la strage jihadista di Nizza, dove un uomo alla guida di un tir ha falciato la folla sul lungomare uccidendo 86 persone e ferendone altre 302. Avrebbe appiccato un rogo nella convivenza sociale, ma come testimonio di tanti messaggi di solidarietà e dolore che continuano a giungere dalla comunità musulmana, ha invece prevalso la forza dei legami a cui padre Amel contribuiva da decenni, con perseveranza, affiancato in particolare da suore molto dedite alle opere di carità. La Francia intera ha così scoperto il senso concreto delle parole di fratellanza e dialogo, in nome della fede in un'umile periferia di provincia. La paga è ancora viva e aperta, ammette padre Auguste Moanda, redentorista, giunto qualche anno fa dalla natia Repubblica Democratica del Congo, ma nei suoi occhi si accende la speranza quando ripensa ai segni delle ore che hanno preceduto la morte di padre Amel. I parrocchiani l'avevano trovato felice, trasfigurato, come mai prima. Ero in vacanza in Congo, ma ho sentito di dover rientrare una settimana prima del previsto. Ho appreso gli eventi a Parigi appena arrivato in Francia. L'arcivescovo Lebrun sapeva, dice di padre Amel, sapeva stare tra la gente, anche con la comunità musulmana. E questo evento sta aiutando i cristiani francesi a prendere coscienza del senso profondo di vivere la nostra fede. Ecco il positivo. Il Papa Francesco, padre Amel, Jacques Amel, fa parte dei martiri. Oggi ci sono cristiani assassinati, dice il Papa, torturati, carcerati, sgozzati, perché non rinnegano Gesù Cristo. E padre Jacques Amel fa parte di questa catena di martiri. Casa Santa Marta, messa mattutina 14 settembre 2016, festa liturgica dell'esaltazione della Santa Croce. E con queste parole che Papa Francesco aveva dipinto la figura del sacerdote, barbaramente sgozzato il precedente 26 luglio da due giovani fondamentalisti islamici. Lo aveva fatto durante una celebrazione di suffragio alla presenza di una delegazione della diocesi di Rouen, guidata dal vescovo Lebrun, con la sorella della vittima, Rosaline. Sull'altare, appoggiata ai due ceri, c'era la foto di padre Amel, che il Papa nella breve omelia non aveva esitato a chiamare martire, e dunque beato, non solo come aveva riferito ai giornalisti lo stesso Monsignor Lebrun alla fine della messa. Il pontefice, proprio in riferimento alla foto di padre Amel collocata sull'altare, gli aveva detto: esponi questa foto perché lui è beato adesso. E se qualcuno ti dice che non puoi, rispondi che ti ha autorizzato il Papa. Il 2 ottobre successivo Lebrun annunciava ai fedeli che il pontefice aveva concesso la dispensa per iniziare il processo di beatificazione senza aspettare i 5 anni canonici dalla morte, come prevedono le norme vigenti. Papa Francesco è rimasto impressionato fin da subito dalla figura di padre Amel. Fin dal giorno stesso della sua uccisione, quando si disse particolarmente scosso per l'ennesimo tragico episodio di violenza terroristica, in un messaggio a firma del cardinal segretario di Stato Parolin, il giorno dopo poi, parlando sul volo che lo ha portato a Cracovia per la giornata mondiale dei giovani, Papa Francesco aveva voluto specificare che la crudele uccisione di padre Jacques Amel era un atto che si inserisce nella guerra mondiale a pezzi in corso. Una guerra che però non è una guerra di religione, perché tutte le religioni vogliono la pace, mentre la guerra la vogliono gli altri. Papa Francesco aveva quindi ringraziato coloro che avevano espresso le condoglianze per l'uccisione di padre Amel e in modo speciale il presidente François Hollande, che ha voluto collegarsi con me telefonicamente come un fratello. Quando io parlo di guerra, aveva quindi insistito, parlo di guerra sul serio, non di guerra di religione. C'è guerra di interesse, c'è guerra di soldi, c'è guerra per le risorse naturali, c'è guerra per il dominio dei popoli. Questa è la guerra. Qualcuno può pensare, sta parlando di guerra di religione. No, tutte le religioni vogliono la pace, la guerra la vogliono gli altri. Papa Francesco infine aveva ricordato la figura di padre Amel. Lo scorso 22 aprile, quando nella Basilica di San Bartolomeo all'isola Tiberina di Roma aveva presieduto la liturgia della parola in memoria dei nuovi martiri del XX e XXI secolo, con la comunità di Sant'Egidio, nella chiesa che conservava il breviario di padre Jacques, il pontefice aveva abbracciato Rosaline Amel, che aveva portato una commossa testimonianza sul fratello trucidato. Ecco, credo che da questi racconti, di queste tre uccisioni, padre Jacques Hamel e padre Don Roberto Malgenzini di Como e di padre Olivier della religioso Monfortano, e abbiamo cercato, ho cercato di sottolineare gli aspetti positivi, cioè quello che ci hanno insegnato questi sacerdoti con il loro amore per gli ultimi, con loro riceverlo in casa, con la loro stima e fiducia verso di loro. Qualcuno può dire, ma però sono stati uccisi. Ah, guardiamo la testimonianza di grande apertura che hanno dato questi nostri tre sacerdoti. Quello è il positivo di questo dramma delle uccisioni. A tutti auguro un buon weekend e a ritenere che anche nella cronaca di fatti così violenti possiamo sempre cogliere il positivo, possiamo chiedere che cosa ci insegna questo fatto per il bene nostro e per il bene dell'umanità. È quello che ho cercato di fare rileggendo questa breve biografia di questi tre confratelli.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.